Plus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia la prima, scusatemi, puntata di Focus Economia della settimana. E di cosa parleremo oggi? Beh, la cronaca è molto secca su questo. Abbiamo, dal punto di vista borsistico, il crollo che, per carità, era già avvenuto per altri titoli automobilistici. Penso ai profit warning lanciati, cioè gli avvisi di un andamento più basso del previsto, peggiore del previsto, lanciati sia da Mercedes che da BMW. Lo ha fatto anche Stellantis, e la reazione è stata bruttissima, perché il titolo perde adesso il 15%, e stanti i calcoli che abbiamo è a un meno 30% da inizio anno. Questo trascina con sé anche Iveco, meno 4%, ma trascina anche a ribasso Ford e General Motors, perché Stellantis ha chiarito che ha rivisto tutto l'andamento del 2024, e quindi il margine del risultato operativo adjusted sarà tra il 5,5 e il 7%, insomma in calo rispetto a una previsione a doppia cifra. La riduzione, ecco perché calano anche General Motors e Ford come ragionamento, come parallelismo, la riduzione ha riguardato per è legata per circa due terzi alle azioni correttive, cioè aver rivisto i conti in Nord America, mentre gli altri fattori riguardano altre regioni, cioè i due terzi di questo calo sono relativi al Nord America. E questo, di questo parleremo, perché ormai, insomma, per carità, poi su Stellantis ci sono anche le proiezioni del futuro di Tavares. È certo che non sarà confermato, e anche le speculazioni su una possibile fusione con Renault e quindi con il ruolo anche di De Meo, perché il progetto, quello, lo ricorderete, di Marchionne, era di avere un campione. La sua teoria era che sarebbero rimasti sei produttori in tutto il mondo di auto, di avere un campione nazionale. Già della cosa si parlò a suo tempo. Certo che lì però c'è un tema, così come nessuno si accorse, mettiamola così, noi lo dicemmo altissima voce, che nell'operazione che portò alla nascita di Stellantis, quindi mi riferisco all'operazione Fiat Peugeot Citroën, c'era uno squilibrio nella cosiddetta governance. Perché? Perché lo Stato francese era azionista di Peugeot Citroën, sarebbe rimasto azionista del nuovo gruppo e avrebbe avuto un membro nel consiglio di amministrazione, cosa che è stata puntualmente fatta, ed è il motivo per cui molti dicono sì, quando c'è da chiudere o ridurre la produzione in Italia è una cosa, quando c'è da farla in Francia Stellantis è molto molto più attenta. Ma in aggiunta lo Stato francese è presente anche in Renault, quindi un'ipotesi di fusione vorrebbe dire aumentare in proporzione la presenza dello Stato francese. Ma al di là di queste, che sono ipotesi più speculative, il dato di fatto è che il titolo perde quasi il 15% adesso, e non si vede, diciamo, una svolta possibile. Lo stiamo raccontando da settimane, da mesi, da prima dell'estate. Lo dico perché a me non piace essere profeta quando le cose vanno male, ma abbiamo detto ben prima dell'inizio dell'estate, tutte le volte che parla Stellantis ci sono delle grandi promesse, per carità, però poi vedere cammello, cioè vedere, perché poi quello che vediamo al di là delle promesse è cassa integrazione a Mirafiori, cassa integrazione ad Ates e via così. E notiamo che al di là delle promesse c'è un investimento importante in Serbia, in Polonia, in Marocco, non capiamo quelli sull'Italia. Il gruppo ha sempre detto che sarebbero arrivate, che ci sono impegni forti per l'investimento in Italia, però insomma questo è quanto è successo oggi. Chi va bene? Vanno bene alcuni titoli legati alla Cina, soprattutto uno, Brunello Cucinelli. Perché? Perché questa mattina invece hanno chiuso molto bene le borse asiatiche. Hong Kong più 2,5%, ma non solo. Per quale motivo? perché la banca centrale cinese ha tagliato i tassi sui mutui esistenti, e questa è un'ulteriore mossa. Abbiamo raccontato la settimana scorsa dei 140 più 140 miliardi che verranno iniettati sull'economia attraverso alle banche e poi tramite obbligazioni, perché concedono più facilmente crediti. E già avevamo già raccontato di alcuni tagli operati dalla banca centrale cinese sul costo del denaro. Questo ha permesso, diciamo, di fare più 2,50% a Hong Kong, ma soprattutto a Shenzhen più 11% e Shanghai più 8%. La banca centrale cinese ha infatti disposto di abbassare i tassi ipotecari per i mutui esistenti a prima del 31 ottobre di una politica di ampio respiro, e i tassi ipotecari si prevede saranno abbassati di 50 punti base. E ripeto, questo è un ulteriore elemento per fare che cosa? Per rivitalizzare un'economia molto piatta e come consumi interni. Ricordo però anche l'analisi la settimana scorsa del professor Noci, che ha detto: guardate, servirà a poco, la famosa battuta del cavallo che non vuole bere, più gli puoi mettere quanta acqua vuoi, ma se i consumatori cinesi non si fidano, non hanno prospettive, questo servirà solo a aumentare la produzione, questa è l'analisi del professor Noci, e aumentare, diciamo, l'invasione di prodotti cinesi soprattutto in Europa e nel Far East, nel sud-est e estremo oriente. Di questo parleremo chiaramente, parleremo del caso Stellantis. Poi però ci sono anche dati interessanti a livello macroeconomico. Alcune dichiarazioni della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde ha detto guardando al futuro è rafforzata la fiducia su un rientro dell'inflazione all'obiettivo previsto, che è intorno al 2%. Guardiamo i dati sui tassi, nessun impegno. Poi ha detto che la Banca Centrale Europea auspica fusioni tra gruppi e bancari, ma non ha fatto un riferimento specifico a nessun caso. Sì, va bene, ma c'è un'unica operazione di fusione in questo momento che potrebbe avvenire, ed è quella lanciata da Unicredit su Commerzbank, e quindi al 21%, con la richiesta di salire al 29,9%. Non ho detto che questo voglia dire la fusione tra Commerzbank e Unicredit controlla anche i Poverines Bank, ma se parliamo di consolidamento bancario c'è un'unica grande operazione in corso che potrebbe portare a quello, che è l'operazione di Unicredit su Commerzbank. Ma dicevo, al di là della Banca Centrale Europea, oggi, a proposito di inflazione, è uscita l'inflazione a settembre. Ora c'è per la prima volta il segno meno nel 2024, perché c'è meno 0,2% su base mensile, cioè settembre su agosto, e più 0,7 sull'anno precedente, contro più 1,1 dell'inflazione di agosto. E questo è un dato che ha sorpreso anche la Confcommercio, ne parleremo. Ci sono delle differenze, lo 0,7 comunque di inflazione settembre 2024 su settembre 2023 è il più basso d'inizio anno. C'è un aumento, il più alto della media per il cosiddetto carrello della spesa, che da più 0,6 anno su anno di agosto sale al più 1,1 anno su anno di settembre, e l'inflazione di fondo scende al più 1,8%. Confcommercio dice già: speriamo che questo possa portare a dei mesi autunnali di maggiore rivitalizzazione dei consumi interni. Comunque a settembre l'inflazione acquisita, cioè quella che abbiamo già incorporato, è pari all'1%, il 2% per la componente di fondo. Ripeto, la cosa importante è che mese su mese c'è un meno 0,2%, la prima volta nel 2024. Meno bello il fatto che ci sia il carrello della spesa che continua, pur con livelli molto, ricordiamo quando alimentari, le spese per l'igiene personale, le spese per la casa viaggiavano al 10% di rialzo, quindi più 1,1, ma cresce un po' più della media dei prezzi al consumo in generale. E quindi inflazione da un lato e caso Stellantis dall'altro, e poi infine le previsioni economiche, sempre in tema di previsioni economiche, diffuse dal centro studi Confindustria, che segnala che cosa? Un calo per industria e servizi nei mesi estivi. A settembre migliorano le attese per la produzione industriale. L'indice che usa il centro studi Confindustria è l'indice costruito in base ai dati sul fatturato, chiaramente destagionalizzato, quindi a parità di giorni e senza l'inflazione, di un campione di imprese dei clienti Team System, e va a vedere i propri fatturati. Questo, ecco perché. Ora, che cosa è successo? Ci sono sette mesi estivi, sono stati molto molto in chiaroscuro, però c'era una maggiore attesa positiva sulla produzione industriale nel mese di settembre. Però l'indice, questo RTT, ha fatto un forte calo d'agosto, è meno 5,5%. Stabili le costruzioni, calo netto per industria e servizi. Ripeto, la buona notizia qui è che migliorano le attese sulla produzione industriale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, della borsa abbiamo detto tutto, sostanzialmente il tema principale era quello. Segnalo il calo del Monte dei Paschi, meno 3, Amplifon meno 3, Steam Microelectronics meno 2,80, Banco BPM meno 2,50, Nexi meno 2,20, Biper pure, Pirelli meno 1,80 come Pop Sondrio, Leonardo meno 1,70. Saipem bene più 1,70, Cucinelli abbiamo detto più 1,60, Telecom più 0,90 come Prismian. Le altre borse, allora, Parigi perde quasi il 2%, e poi invece l'America perde lo 0,15, il Dow Jones invariato, Standard & Poor's, e il Nasdaq invariato, Francoforte meno 0,60, Londra meno 0,90. Gli altri mercati, come diciamo sempre in questi casi, per quello che riguarda gli indici, allora qualcuno mi chiede anche dei rapporti, sono poco mossi, devo dire, i rapporti di cambio, cioè, c'è poco oggi. Se prendiamo l'euro su dollaro siamo a 1,1150, quindi sempre 1,11. No, dicevo, gli altri mercati: gas a 39 euro ad Amsterdam, un anno fa a 50, l'elettricità, il PUN a 110, un anno fa era a 112. Il petrolio continua a essere sotto i 70 dollari, il WTI a 68, il Brent a 71,5, mezzo punto percentuale di calo. Segnalo che continuano anche i cali nei prezzi ai distributori. Ieri benzina self-service 1,737 al litro e gasolio 1,620 al litro. Dunque, la decisione della Banca Centrale Cinese di disporre un taglio che dovrebbe essere di mezzo punto percentuale sui mutui è arrivata anche o in parallelo a un dato sull'attività produttiva in Cina, perché c'è anche lì l'indice PMI, quindi del responsabile acquisti, è quello della rivista Caixin, quindi si chiama così. Comunque, l'indice del responsabile acquisti si è attestato a 49,8 contro i 49,1 del mese di agosto, però resta sotto i 50 punti, che spieghiamo ogni volta sono la differenza tra espansione economica e contrazione economica. E anche l'indice misurato da Caixin è sotto i 50 punti, 49,3 contro i 50,4 attesi. È la contrazione più ampia dal luglio del 2023 in scia con un calo molto forte dei nuovi ordini. I nuovi ordini attivi in Cina sono scesi, crollati ai minimi dal settembre del 2022, e anche la frenata delle vendite all'estero. Tengono i servizi, ma anch'essi deboli in Cina, dal 51,5 punti a 50 punti a settembre. Cala la produzione industriale anche in Giappone, meno 3,3%, ma le vendite al dettaglio non vanno male, i consumi più 2,8% nel mese di agosto rispetto all'agosto del 2023. Crescita economica in Gran Bretagna rivista leggermente a ribasso dallo 0,6-0,5%, ma la banca d'Inghilterra, la Bank of England, non teme una recessione in Gran Bretagna nonostante il rallentamento della crescita nel secondo trimestre. Oggi è intervenuto durante una conversazione al Think Tank Bruegel a Bruxelles Mario Draghi, il quale ha detto: sono abbastanza ottimista sul fatto che non abbiamo bisogno di cambiare il finanziamento in quanto tale. Se capiamo che siamo in mezzo a una grande transizione ecologica, dobbiamo investire molto, e quando faremo le riforme del mercato unico i capitali arriveranno. L'importo di 700-800 miliardi di euro di investimenti necessari è una stima prudente, anche perché non includono gli investimenti nell'istruzione, nella formazione e nelle competenze che saranno necessarie. E poi Draghi ha detto: attenzione alla guerra commerciale con gli Stati Uniti, ci danneggeremo a vicenda, ma si danneggerebbe soprattutto l'Europa. L'Unione Europea è un'economia aperta, più aperta di chiunque altro. Il 50% del nostro PIL deriva dal commercio, rispetto al 37% della Cina e al 27% degli Stati Uniti. Dobbiamo sforzarci di aumentare la produttività, ha aggiunto Draghi, mantenendo i nostri valori di prosperità, equità, sicurezza, indipendenza e democrazia. E anche Christine Lagarde ha detto: attenzione, dopo aver detto che sono auspicabili fusioni bancarie transfrontaliere, punto riferimento Unicredit Commerzbank, ha detto: attenzione, il mondo sta cambiando rapidamente e l'Europa sta restando indietro. Però poi ha detto: insomma, l'andamento dell'inflazione rientra nei target che ci siamo posti, negli obiettivi che ci siamo posti. Anche in Germania è calata ancora l'inflazione, a settembre all'1,6%, ricordo in Italia allo 0,7%, e diminuiscono tutte le aspettative di un aumento dell'inflazione anche in Germania. E il debito pubblico spagnolo invece è in calo al 105% nel secondo trimestre, e il tasso di risparmio delle famiglie spagnole è salito al 21,2%. Da domani ripartono le aliquote IVA su alcuni generi alimentari in Spagna, dopo che il governo aveva ridotto le aliquote IVA da gennaio 2023 per contrastare l'inflazione. Quindi torneranno le aliquote normali in Spagna, ossia dallo 0 al 2% per esempio pane, farina, uova, formaggi, e dal 5 al 7,5% per altre tipologie, e poi ancora tornerà al 4 e al 10% a inizio del 2025, perché la Spagna aveva risposto all'aumento dell'inflazione tagliando l'IVA. Allora molti segnalano perché perché non abbiamo fatto anche noi come la Spagna. Guardate, sul taglio dell'IVA, la mia idea personale, un conto si è mirata su alcuni generi. Si è molto parlato, per esempio, di assorbenti o di IVA per i pannolini, cioè per facilitare in quel caso, rendere meno onerosi nel caso dei pannolini i costi per il figlio. Il taglio dell'IVA generalizzata è un'arma a doppio taglio, perché è chiaro che tu porti l'IVA per esempio sul pane, uova, latte e formaggi dal 4 allo 0, adesso dallo 0 al 2, e dai un vantaggio marginale a chi ha meno reddito. Il problema è che costa molto, ma va ad avvantaggiare anche le categorie che non hanno bisogno, cioè la fascia medio-alta si becca il pane che costa meno, il latte che costa meno, l'olio che costa meno, ed è obiettivamente un regalo di cui non hai bisogno. Io penso che siano più preferibili strumenti che vanno a mirare proprio sulle fasce di reddito, perché l'IVA non riesce a farla solo per chi ha un certo reddito. Cosa fai, mostri 7,40 o 7,30 ogni volta che vai a fare la spesa? Quindi so che è una misura che lì per lì piace. Noi l'abbiamo fatto per esempio sulle accise della benzina, dei carburanti. Ancora qualche notizia in breve. Vabbè, c'è una dichiarazione del ministro delle Infrastrutture Salvini a maggio nel convegno di ANCI Lombardia, che ha detto: beh, io non sono contrario ai privati nell'alta velocità. C'è stato tutto il dibattito, entreranno i privati nell'FS, poi Don Ruma ha smentito l'ipotesi di quotazione. Sentiamo Salvini.
Quando mi arriverà una proposta di Ferrovie dello Stato, che oggi non ho, non di privatizzazione, spezzatino o svendita, ma di valorizzazione e di investimento sulla rete per far viaggiare ancora meglio i nostri cittadini con capitali privati, la prenderò assolutamente in esame con estrema attenzione. Non sono pregiudizialmente ostile, ad esempio, per quello che riguarda l'alta velocità. Quindi quando mi verrà sul tavolo un'ipotesi di investimento privato per potenziare la nostra rete ferroviaria, io sarò felice di esaminarlo, perché lo Stato da solo non ce la fa.
Allora, un'ultima notizia invece che riguarda OpenAI. Abbiamo visto che c'è stata una revisione di Apple sull'ingresso in OpenAI, ma invece SoftBank ha detto che intende investire $500 million in OpenAI. Invece una notizia che riguarda l'Italia, notizia proprio di economia reale: il gruppo Acqua Sant'Anna ha acquisito la francese Eau Neuve. E domani avremo ospite il numero uno Bertone, perché da quello che abbiamo capito l'acquisizione, oltre che posizionare meglio il gruppo anche in Francia, c'è una dichiarazione che ci interessa molto esplorare domani, che solo acquisendo produttori locali, e c'è un'apertura anche possibile acquisizione in Germania, tu riesci a penetrare in quei mercati locali, nel mercato delle acque. La prendo per com'è e domani da qui partiremo con Bertone. Invece adesso andiamo su meteo, pubblicità e poi parliamo di inflazione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Oh, allora, sono d'accordo con la regia, visto che entriamo nella settimana dei festeggiamenti per i 25 anni di Radio 24, l'evento giovedì sera e poi la ricorrenza formale e ufficiale il 4 ottobre, va bene, rimettetemi tutte le basi più vecchie, no, tutte non è impossibile, ne fate centinaia, ma insomma, almeno le più vecchie di questi anni, dai. Allora, l'inflazione è diminuita per la prima volta nel 2024, meno 0,2% settembre su agosto. Invece settembre di quest'anno, questo settembre, e rispetto al settembre del 2023 siamo a un più 0,7%, che comunque è buono come dato, perché agosto su 2024 su 2023 abbiamo fatto più 1,1%. Meno buono il fatto che comunque i prezzi del carico della spesa siano tornati a salire anche rispetto a agosto, più 1,1% rispetto a più 0,6%, e comunque sono, non dico al doppio, ma insomma sono un bel po' più alti come media della media generale. Il carico della spesa sono i beni a maggior frequenza d'acquisto, a partire da alimentari, igiene personale, pulizia della casa. Inflazione di fondo scende a più 1,8%, l'inflazione acquisita è all'1%, quella di fondo è all'1,8%. Allora, mi sembrano dei dati anche migliori delle attese, ma giro la domanda al direttore dell'ufficio studio della Confcommercio, Mariano Bella. Buonasera, Bella.
Buonasera, buonasera a tutti.
Mi sembrano
sì, sono migliori. Noi la nostra previsione era 0 congiunturale 0,9, invece è stato, come diceva lei, meno 0,2, 0,7. Ora questo è sicuramente una cosa ottima, perché quello che manca al nostro paese in questo momento è il ripristino dell'agibilità del funzionamento della catena redditi fiducia consumi, cioè abbiamo più redditi disponibili in termini reali, la fiducia va benino, ma ancora non si traduce in consumi. È quello che manca, diciamo, per fare questo benedetto 1% del 2024 in termini di PIL. Quindi da questo punto di vista è un ottimo dato. D'altra parte devo dire che 0,7 è veramente un'inflazione bassissima. Non vorrei che di questo passo fra due mesi ricominciassimo a parlare di deflazione. La cosa interessante è che l'Istat nel suo comunicato oggi dice l'inflazione si è moderatamente ridotta. Però voglio ricordare che una cosa è passare da 10% a 9,5-9,6%, una cosa è passare da 1,1 a 0,7. Siamo prossimi allo zero. E questa non è una cosa bellissima, visto che in parte questo risultato può essere dovuto al fatto che la stagione turistica non è andata benissimo, i redditi ancora scontano comunque prezzi alti, e se guardo le singole categorie devo dire che, diciamo, la tensione della domanda sull'offerta non c'è, e quindi abbiamo un'inflazione particolarmente ridotta. Però tutti dicono, insomma, anche il governo si aspetta che questa riduzione del tasso di incremento dei prezzi porti poi, visti i migliori redditi disponibili, a maggiore reddito reale e quindi a maggiore consumo. Allora, ma per adesso è una speranza.
Allora andiamo con ordine. Lei dice: attenzione, 0,6 è talmente brusco, perché un conto è passare dal 10 all'8%, lo riduci dal 20%, se tu passi dall'1,1 allo 0,6 la riduzione è oltre il 40%, e quindi le dice: attenzione che se questa è la traiettoria rischiamo di arrivare a zero. Ora, zero non è mai una buona notizia, lo dico agli ascoltatori, perché mi stanno scrivendo: non siete mai contenti. No, non è esattamente così. Spiego perché lo zero vuol dire che proprio il cavallo non beve, per usare l'esempio della Cina, cioè non sta bevendo nulla. Allora tu dovresti avere, per quello si dice che l'inflazione buona è un'inflazione intorno all'1,5, 2, perché vuol dire che non c'è un surriscaldamento dei prezzi, ma c'è ancora un po' di consumi. Quando vai a zero vuol dire che sostanzialmente la pressione che arriva dai consumi è inesistente, e zero vuol dire che alcuni settori faranno ancora più 1, altri iniziano ad andare in vera e propria deflazione, faranno meno 1, meno 2. Tu mi dici: vabbè, meno male, così io recupero un po' di tasse, un po' di potere d'acquisto. In realtà sarebbe meglio recuperare il potere d'acquisto con l'aumento salariale che non con un calo dei prezzi. Comunque, no, non sto parlando di deflazione, però ne ha parlato Bella. Allora, per quello che riguarda i consumi, mi sembra di capire, Bella, che lei dice: l'unica speranza che abbiamo di toccare l'1% di crescita quest'anno e non lo 0,8 arriva dai consumi, perché non vi aspettate nulla né dall'export come variazione positiva né dalla produzione industriale, ho capito bene?
Esatto, ho capito benissimo, ma a me pare che i numeri e le informazioni di cui tutti disponiamo sono queste. L'export non va male, però il balzo non lo fa. La produzione industriale, purtroppo, ormai sono quasi 2 anni che ha il segno meno tendenziale, e non mi pare che i colleghi di Confindustria intravedano delle grandissime spinte al rialzo per i prossimi mesi. Quello che manca sono i consumi, ma ci sono già i dati ufficiali dell'Istat. Nei primi 6 mesi dell'anno siamo cresciuti dello 0,9% in termini di consumi, e quindi tutti, a partire dal governo, puntano da questo ripristino della catena reddito reddito fiducia consumi. Quello che non mi piace in questo scenario è il racconto che oggi ha fatto, per esempio, la Presidente Lagarde al Parlamento europeo. Ha detto: continuiamo a essere cauti, perché l'inflazione nel quarto trimestre, quindi ottobre, novembre, dicembre, potrebbe risalire. Allora io dico a lei e agli ascoltatori evoluti di Radio 24 che bisogna finalmente distinguere l'inflazione dall'aritmetica. Anche noi, nelle tabelle che ho davanti vediamo che con un'inflazione a zero congiunturale dei prossimi mesi in Italia torneremo tipo verso l'1,2-1,3%, ma non è inflazione, è aritmetica, è un numero diviso il numero dello scorso anno che aveva una concavità e quindi il confronto spinge al rialzo. Quello che manca, oltre alla catena reddito fiducia consumi, oggi è una riduzione più importante, mi scuso se mi ripeto rispetto alle scorse volte, una riduzione importante dei tassi di riferimento.
Beh, sì.
Ma se abbiamo l'inflazione allo 0,7 e il tasso sui depositi overnight, cioè il principale riferimento della politica monetaria è al 3,5, o ma siamo al 2,8% come tasso reale. Io credo che nelle serie storiche che ho visto io, ma negli ultimi 25 anni non l'abbiamo avuto mai.
Un attimo, bella, perché oggi è in versione Masciandaro, ma va bene. Non è ancora un'offesa. Però lei dice: attenzione, perché con questa inflazione, io citavo anche quella della Germania prima, che comunque è calata bene. Con questa inflazione, ho capito che tu hai tagliato i tassi, ma se tu levi dal tasso di interesse l'overnight. Quella che è l'inflazione, ti resta un tasso ancora molto alto, 2-3%.
Troppo elevato.
Perché un conto era avere un'inflazione media al 4-3, allora avevi un tasso al 4,5, avevi uno 0,5 di differenza. Adesso l'inflazione non c'è quasi più in Italia, perché lo 0,7 è praticamente quasi non inflazione, lo dico in maniera molto chiara. In Germania, stavo riprendendo il dato, l'ho visto oggi, eccolo qua. In Germania l'inflazione è stata all'1,6%, con un calo anche dello 0,3% sul mese precedente, e quindi insomma mi sembra che tutti i paesi si stiano allineando. Però le chiedo un'altra cosa, e che è poi quello che mi scrivono molti ascoltatori: sì, ma cosa volete che si spenda se le retribuzioni reali, il potere d'acquisto reale, chiamiamolo così, è ancora in netto calo? E qui devo dare alcune notizie. Le retribuzioni dal 2019, lo ha detto l'INPS nel rapporto annuale settimana scorsa, hanno fatto più 6,8%. Il problema è che i prezzi hanno fatto tra il 15 e il 17, diciamo il 16%. E ecco perché c'è un calo ancora forte rispetto al potere d'acquisto reale, perché è vero che c'è stato un aumento delle retribuzioni monetarie del 10,5 netto tra il 2021 e il 2023, ripeto, se tu prendi dal 2019 adesso hai un più 7 quasi di retribuzioni e un meno 15-16 che te l'ha mangiato l'inflazione. Poi dipende sempre dalla fascia di reddito, perché chi ha meno paga di più sull'inflazione, chi è una fascia alta di reddito sente meno l'inflazione, perché l'inflazione va a colpire anche e soprattutto i beni di cui non puoi rinviare l'acquisto, che sono una buona parte del salario di chi ha un basso salario e una piccola parte di chi è fortunato e ha un alto salario. E la stima è di quasi 4-5 punti di differenza, come inflazione, tra il quintile più ricco e il quintile più povero. Detto questo, bella, non è che il problema, al di là dell'inflazione bassa e tassi di interesse, sia proprio il problema salariale, perché qui comunque la giriamo, se andiamo a 10 anni è meno 4,5% il potere d'acquisto dei salari, se andiamo al 2019 c'è comunque uno scarto ancora di 8 punti rispetto all'inflazione.
Sì, però vale la pena di qualificare il ragionamento che stava facendo lei. Lei sta parlando di reddito da lavoro dipendente, che è una componente del reddito disponibile. Poi c'è il reddito da trasferimenti. Noi tra 2022 e 2023 abbiamo avuto, tra 2021 e 2023 abbiamo avuto 150 miliardi di trasferimenti, i bonus, i sostegni, la carta acquisti, eccetera eccetera. Le pensioni sono cresciute del 22% nello stesso periodo che diceva lei, cioè le pensioni, è brutto dirlo, però hanno guadagnato in termini di potere d'acquisto, soprattutto quelle basse che sono state totalmente difese. Quindi se mettiamo tutto insieme, parliamo di reddito disponibile reale, non solo di reddito da lavoro dipendente in termini reali, la situazione non è particolarmente brutta. Voglio ricordare che già solo nel primo trimestre del 2024, quindi qualche mese fa, grazie ai rinnovi contrattuali a partire da quello di Confcommercio, il reddito disponibile nominale congiunturale, quindi primo trimestre del 2024 rispetto all'ultimo trimestre del 2023, è cresciuto del 3,5% e l'inflazione congiunturale solo dello 0,2%. Tant'è che Prometeia ieri mi ha detto, anzi ha detto a tutti, che cresce la ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie. Certo, poi ci sono dei problemi di distribuzione, per la mordita nessuno li nega, però diciamo il quadro è più articolato e noi quindi sosteniamo che arriviamo in buona salute a questo frangente congiunturale che però è brutto e al di sotto delle attese.
Allora, quindi lei dice, attenzione, perché i dati che ho citato riguardano il lavoro dipendente, sì, e quindi sì, i rinnovi contrattuali di primo o di secondo livello, dove c'è ancora un calo. Però tu dovresti guardare anche alla tutela di alcune fasce, alle pensioni, ai trasferimenti fatti, ricordiamoci, io prima citavo le accise, la benzina, ma anche alcuni trasferimenti, penso al taglio del cuneo fiscale sui redditi fino a 35.000 euro, va ricordato la riduzione delle aliquote per il lavoro autonomo. E poi aggiungo io, è vero che il lavoratore dipendente ha perso potere d'acquisto e questo è innegabile, ci sono tanti altri lavoratori che hanno potuto ritoccare i listini, non tutti, se no che inflazione abbiamo avuto, e mi riferisco al mondo della ristorazione, del commercio, laddove magari se tu puoi, perché in alcuni casi non puoi, vieni sbattuto fuori dal mercato. Però voglio dire, un caffè è passato da 0,90 a 1,20, i ristoranti l'inflazione l'hanno assorbita e come, gli alberghi pure, cioè c'è tutto il mondo, ma anche lo stesso dentista o il notaio o l'avvocato, quindi il mondo delle professioni, se ha potuto ha ritoccato i suoi listini. Quindi lei dice, in realtà se io prendo tutti i lavoratori, non solo i dipendenti, la situazione è un po' più rosea. E allora le chiedo, anche perché qualcuno sta, inflazione l'avrà trasferita, perché sennò cosa abbiamo aumentato i prezzi a fare, no? Non è solo il costo della materia prima, dai.
Certo.
Ecco, allora, certo, anche nel mondo del commercio e nel mondo del turismo, che spiega, a mio avviso, perché, come lei ricordava, il dato quest'anno non sia stato particolarmente entusiasmante, soprattutto su una voce bella, quella dei turisti italiani, perché abbiamo visto che in parte è stato controbilanciato dagli stranieri, americani, area dollaro, Medio Oriente, India, per carità, però gli italiani o sono andati in Grecia o in Albania, dove costava meno, o sono stati meno giorni. Vi risulta questo? Che poi passo all'ultima domanda?
Alla fine sì, i dati ce li abbiamo fino a luglio e purtroppo gli stranieri sono andati bene, ma purtroppo gli italiani sono andati male, gli italiani in Italia. E quindi qui certamente, come diceva lei, un punto interrogativo ce lo dobbiamo porre, perché poi è un punto interrogativo anche in prospettiva. Se i nostri prezzi fanno del nostro turismo un settore non competitivo, allora poi abbiamo i fenomeni Grecia, Albania, Spagna, eccetera, eccetera. Quindi questa è una riflessione che certamente portiamo ai nostri imprenditori.
Sì, non è che possiamo trasformare tutta l'offerta turistica italiana solo per... Io sono contento, anzi, sarei per avere meno turisti stranieri, a partire da Venezia, ma più alto spendenti, figuratevi. Però non possiamo immaginare che tutto il paese sia la costa amalfitana, alcuni luoghi della Puglia, alcuni luoghi della costa toscana, alcuni luoghi, cioè le città d'arte, per carità, dobbiamo anche offrire qualcosa per altri comuni mortali, non in area dollaro, mettiamola in questo modo, se no uno prende e va. E per non parlare poi dei biglietti aerei, perché vorrei aprire un'altra polemica, ma non lo faccio, con i biglietti aerei per Sicilia e Sardegna. Allora, però, bella, per concludere, se il recupero del potere d'acquisto è stato più forte, se si guarda non solo i lavoratori dipendenti, ma tutti i lavoratori, se l'occupazione è comunque a record e i consumi e l'inflazione si è fermata, cioè tutti noi vediamo che quando vai a fare la spesa, per fortuna si è fermata, ha preso tutto il 15-20%, ma lì poi si è fermata. Ora, e la fiducia non sta malissimo, perché non si traduce in consumi? Forse perché, anche se io non penso che ci sia il diluvio, penso che forse abbiamo scampato l'hard landing, cioè il rallentamento economico brusco dovuto ai tassi di interesse, vedo che mio figlio lavora più ore o con un contratto migliore, o mio marito, mia moglie ha un contratto migliore, lavora più ore. Detto questo, e magari ho avuto anche un po' di aumento di stipendio o nel commercio o nel pubblico nel contratto da dipendente, forse devo ricostituire il mio portafoglio, forse la fiducia non è un grosso problema, ma io ho speso tanto nel 2023 e 2022 per bollette, mutui, aumento del turismo, aumento dei prezzi al consumo, e voglio ricostituire il mio portafoglio.
È l'unica spiegazione possibile questa, perché se no non ce ne sono altre. Nel 2022 e nel 2023 grande inflazione, poca crescita del reddito disponibile nominale, il sostegno ai consumi è venuto dal depauperamento delle risorse messe da parte, cioè dei risparmi accumulati.
Cioè abbiamo toccato i nostri risparmi l'anno scorso e l'anno prima. Tant'è che nonostante l'inflazione i consumi interni andavano bene nel 2023 nel 2022.
L'abbiamo dovuti, e ora stiamo tentando di ripristinare le scorte liquide o semiliquide di ricchezza per provvedere a di risparmio, la ricchezza e risparmio accumulato, quindi per provvedere a problemi futuri. Io non escluderei però che dopo il trimestre di stop, il terzo trimestre per noi è fermo, per promedio è più 0,1, quindi sostanzialmente il rallentamento della congiuntura non è buonissima. Io credo che invece nel quarto trimestre, se le cose non dovessero essere diciamo colpite da ulteriori shock esterni imprevedibili, potremmo avere un miglioramento del quadro congiunturale, finalmente una crescita dei consumi.
Allora guardate, dicono l'ascoltatrice, l'inflazione si è fermata, ma dove fate la spesa? Guardi, bisogna distinguere una cosa: un conto è dire che l'inflazione si è fermata, cioè che i prezzi non sono cresciuti come l'anno scorso, mese su mese, anno su anno. Altra cosa è dire: ma guardi che il caffè mi costa 1,40 euro, l'olio è passato, e quello purtroppo poi potranno arrivare magari offerte, promozioni che in quel modo, cioè abbassi di facto i prezzi. Quello è, l'asticella lì si è fermata, quindi ha ragione l'ascoltatrice che dice: ma come si è fermata l'inflazione? Io continuo a pagare tantissimo, ma io non sto dicendo che i prezzi stanno calando, e in alcuni versi sarebbe anche pericoloso. Sto dicendo che hanno smesso di aumentare in quel modo. Dopodiché lei mi dice: ma io a quel livello sono arrivato. Ha ragione. Cioè, un conto è dire che i prodotti sono cari perché sono cresciuti in questi due anni, altra cosa è dire che l'inflazione si è fermata perché non sono più aumentati. Grazie Mariano Bella, direttore del centro studi della Confcommercio. Andiamo sul GR24 e poi il crollo di Stellantis in borsa e l'analisi ancora più macroeconomica del centro studi di Confindustria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Bene, abbiamo detto, visto che entriamo nella settimana dei festeggiamenti per i 25 anni di Radio 24, di usare le vecchie basi di Focus Economia. Questa era così vecchia che manco me la ricordavo io. Adesso però riascoltandola mi viene in mente, ma chi se ne frega della mia memoria. È più importante quello che è successo oggi in borsa, e quello che è successo oggi in borsa al titolo Stellantis. Allora, dopo un annuncio di una revisione molto brusca delle stime sull'anno in corso, dovuta per due terzi all'andamento nel Nord America e per un terzo al deterioramento delle dinamiche globali del settore, allora il margine del risultato operativo adjusted è atteso tra il 5,5% e il 7%. La cosa importante è che è dimezzato rispetto a prima. Tutte le prospettive sono riviste a ribasso. Tra l'altro il gruppo ha spiegato la nota: ha accelerato il piano di normalizzazione dei livelli di stock negli Stati Uniti con l'obiettivo di non più di 330.000 auto in giacenza presso la rete entro la fine del 2024 rispetto al precedente termine del primo trimestre 2025, e quindi una riduzione delle consegne alla rete di più di 200.000 veicoli, cioè 200.000 veicoli in meno verranno consegnati alla rete negli Stati Uniti, perché quindi 100.000 in meno rispetto alle attese, perché devono esaurire gli stock, i magazzini. Ricordo che venerdì Volkswagen, più grande costruttore di auto in Europa, aveva riviste anche Volkswagen aveva stimato un fatturato in calo di 2 miliardi quest'anno rispetto all'anno scorso, contro un aumento del 5%. Ha ridotto le stime anche BMW e anche Mercedes. Però qua la reazione del mercato è stata anche più pesante, quasi 15% di crollo oggi per Stellantis, meno 14,72%. E allora, visto che lunedì, andiamo dietro questa notizia.
Dietro la notizia.
Allora, Alessandro Patriotti, buonasera.
Buonasera a te, Sebastiano, e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, Alessandro Patriotti, da questo punto di vista, cioè, altri gruppi hanno già annunciato, ricordavo i tedeschi, qui quella di Stellantis però ha avuto una ripercussione in borsa molto molto forte, e questo dopo varie dichiarazioni dei sindacati nei giorni scorsi: stiamo producendo in Italia molto meno dei 500.000 veicoli attesi, le rassicurazioni di Stellantis, a cui però non è mai seguito un investimento concreto, se non un'azione concreta, se non la cassa integrazione. E anche se il gruppo, va detto, dice i problemi più grossi li abbiamo negli Stati Uniti, tant'è che anche i marchi General Motors e Ford sono calati. Ricordo che Stellantis ha il marchio anche Jeep e Chrysler. Prego.
Sì, esattamente quello che sta succedendo, e il fatto del ribasso più forte delle altre case, così pesante per Stellantis, deriva anche da un altro aspetto, quello degli incentivi di cassa. Se voi andate a guardare bene la nota diffusa da Stellantis, vi accorgerete che c'è un passaggio che sembra banale, ma in realtà non lo è. Quello che prevedono loro il prossimo anno è addirittura un free cash flow negativo, cioè non meno 5 miliardi di euro, ovvero la cassa libera diventa negativa. Per quale motivo? Gli incentivi. Stellantis si sta preparando a mandare una campagna di incentivi all'acquisto molto molto onerosa, ed è quella che va ad aggiungersi all'effetto combinato del calo delle vendite, per cui tu avrai un maggiore dispendio di risorse per cercare di vendere i veicoli, promozione, e dall'altra parte le disfunzioni legate al calo delle vendite. Attenzione, perché la questione del calo delle vendite non riguarda più la fascia media o medio bassa come abbiamo visto finora, ma riguarda tutte le categorie, comprese quelle più di lusso. Non è un caso se oggi, insieme al profit warning di Stellantis, ci sia stato quello di Aston Martin, che anche quello è stato preso in considerazione dagli analisti finanziari come la conferma che neanche nella parte, anche nella parte più alta del mercato, si vivono questi problemi. Ma in realtà è un momento difficilissimo per tutto il mondo che gira intorno all'auto, e soprattutto lo vediamo quello dell'auto elettrica, il calo pesantissimo, stiamo parlando più del 40% delle vendite a livello in Cina, che era il primo paese assorbito che commercializza le auto elettriche, ma anche in Europa. Ricordiamo che questo è stato il mese in cui la Cina ha venduto meno automobili elettriche nella sua storia in Europa, e ci prepariamo il 4 ottobre alla decisione dell'Europa sulle sanzioni. Ma quello che è interessante è l'effetto domino che si sta creando con questa crisi dell'auto elettrica, ovvero il litio. Come sai, le batterie delle auto funzionano con le batterie di
litio, il litio,
leggerissimo, addirittura galleggia. Ma che cosa sta succedendo? Siamo arrivati, ha perso l'80% del valore nell'ultimo anno. 80% del valore è una cifra impressionante, se potete dire. Ma perché? Uno, prima, seguendo le indicazioni dell'Unione Europea e gli obiettivi di decarbonizzazione, tutti i produttori di litio hanno spinto enormemente sulla produzione. Così si è creata un anno fa un eccesso di produzione e di offerta. Poi, combinato con che cosa? Con un crollo della domanda di litio per effetto del calo delle vendite di auto elettriche. Ora la situazione qual è? Siamo il litio, soprattutto la produzione australiana e quella americana, che fanno un po' la parte del leone, oltre a quella della Cina, è il principale assorbitore di litio in questo caso, ma sta crollando verticalmente. Siamo arrivati, come dicevo, al minimo di 2 anni.
Allora, in tutto questo, per quello che, tornando sul gruppo Stellantis, si intensificano le voci, vabbè, di una non conferma di Tavares, sembra cosa certa, ma sono ritornate sul tavolo le ipotesi, con l'indiscrezione che piacerebbero molto al presidente francese Macron, di una fusione Stellantis con Renault. C'è un piccolo problema: già lo Stato francese era dentro Peugeot, e quando è stata fusa Fiat, Chrysler e Peugeot Citroën, lo Stato francese ha mantenuto un membro nel consiglio di amministrazione, mentre l'Italia no, e questo sta creando, noi abbiamo detto fin dall'inizio che era una follia, sta creando, in cambio sta pagata di più la famiglia, Elkan. Però dall'altro lo Stato francese ha una partecipazione anche in Renault, il che vorrebbe dire che se tu facessi una fusione rafforzeresti in qualche misura la dimensione, il ruolo dello Stato francese.
Ma non c'è dubbio, anche se diciamo così, le fusioni del settore automobilistico sono state caldeggiate proprio per diciamo, superare questo momento di grande difficoltà del mercato e creare dei gruppi in grado di competere con i colossi cinesi e americani. Però il problema di Renault qual è? Al di là degli aspetti legati alla presenza dello Stato nel gruppo risultante, quello che preoccupa è la fascia di mercato che va a coprire un'eventuale fusione fra Renault e Peugeot. Dove c'è posto per la Fiat? Se entrambi i produttori operano nello stesso segmento o la ex Fiat? Cioè una fusione sarebbe veramente una sfida molto molto pericolosa per la sopravvivenza di quella parte di Stellantis che è ancora legata a Fiat. Ma è ovvio, se pensiamo ai modelli di Renault sommati a quelli di Peugeot e alla fascia di mercato in cui si collocano, è esattamente quella della Fiat.
Sì, e questo rappresenterebbe l'ulteriore problema su questo fronte. E non mi sembra, lo dico agli ascoltatori, che vi sia un, guardate, dobbiamo distinguere, abbiamo cercato di farlo, tra i problemi di Stellantis e i problemi complessivi dell'industria dell'auto, perché Praterotto ricordava anche il calo molto brusco nella produzione in Cina, l'andamento del litio che adesso è in fortissimo calo per via dell'eccesso di produzione e della mancata, del mancato consumo, diciamo così. Tra l'altro, visto che questa è la settimana del compleanno del 24, io ringrazio Alessandro Praterotti e gli anticipo una cosa che non sapeva, che nella puntata speciale di venerdì, dove ricorderemo insomma alcuni passaggi, lui interverrà ben due volte, perché uno fu l'11 settembre del 2001 quando eri sotto le Torri Gemelle,
esattamente,
sì, e l'altro invece fu una diretta lunghissima e abbastanza, così problematica, che facemmo assieme il 25 ottobre del 2008, vado a memoria, insomma,
esatto,
di non sbagliarmi, è quando fallì Lehman Brothers e si aprirono, capito, le dighe delle vendite e iniziò la più grande crisi finanziaria perlomeno di questo secolo, e una delle più grandi dopo quella del 29 per molti. Allora, grazie Alessandro Praterotti. Traffico? No, non c'è, e allora andiamo subito sul Centro Studi Confindustria. Comunque sull'auto, però vorrei far ascoltare una cosa ancora, anche perché riguarda poi quello che diremo con il direttore del Centro Studi Confindustria. Il direttore di Anfia, Gianmarco Giorda, settore automotive in Italia, ha detto: attenzione, alla base di tutti questi dati, Mercedes, BMW, Volkswagen e oggi Stellantis, c'è il rallentamento delle economie europee e anche tutto il blocco rappresentato dalla transizione verso l'elettrico. L'ha detto al microfono del nostro Alessandro Arona.
Ci sono due aspetti che vanno tenuti in considerazione per in qualche modo spiegare questo fenomeno del calo delle vendite di auto in Europa. Il primo, possiamo dire che è un po' esogeno rispetto al settore, perché riguarda un rallentamento delle principali economie europee, in primis la Germania. Il secondo invece aspetto è legato al tema della transizione verso l'elettrificazione. Il 40% più o meno del valore di un'auto elettrica è fatto dalla batteria. Noi a oggi in Europa non controlliamo questo tipo di componente che viene acquistato dalla Cina, per cui le case stanno facendo anche investimenti per ottimizzare, per ridurre il più possibile questi prezzi al consumatore finale, però purtroppo questa delta continua a esserci. L'unico modo per in qualche modo minimizzare questa differenza è utilizzare gli incentivi statali. Alcuni paesi l'hanno fatto, alcuni lo stanno ancora facendo. È chiaro che ci vorrebbe un programma, diciamo, forse a livello europeo, per cercare di dare una spinta forte appunto al mercato dell'auto elettrica, che a oggi, lo ripeto, in presenza di una differenza sostanziale di prezzo, purtroppo non si vendono come si immaginava.
Qual è secondo voi la strada da prendere? Allentare le regole verso l'elettrico o finanziare di più il settore?
La nostra posizione è un mix tra due cose. Da una parte bisogna investire sicuramente sulle tecnologie e per cercare anche di diventare il più possibile autarchici a livello europeo nei prossimi anni rispetto ai componenti chiave di un'auto elettrica. Dall'altra però, benché appunto l'elettrificazione sia comunque il percorso, diciamo, definito per i prossimi anni, noi riteniamo che possa anche essere importante affiancare all'auto elettrica anche altre tecnologie che siano in grado di decarbonizzare il mondo dei trasporti, per esempio i biofuels, i fuel sintetici.
Allora, così direttore generale dell'ANFIA, sì, avete ragione, adesso la memoria inganna, da qua al 2008, io ricordo un ottobre devastante, però quando Lehman Brothers ricorse al Chapter 11, quindi al fallimento, ai libri in tribunale, era il 15 settembre, venerdì, dopo la poco immediabile classifica, parleremo anche di quello. Dunque, dicevo, questi i due elementi che in parte aveva già toccato anche Alessandro Platerotti, ma che si estendono anche alla Cina. Oggi il Centro di Confindustria, che da gennaio sta usando un indice che è destagionalizzato e deflazionato, di un campione di imprese selezionato dai clienti di Team System, che si basa sul fatturato delle imprese, quindi è diverso dall'Istat. Sul PIL dice, attenzione, l'indice si chiama RTT, meno 5,5% nel mese di agosto, e poi ha diffuso anche l'indagine rapida di settembre sulla produzione industriale. Ringrazio Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, buonasera direttore.
Buonasera a lei.
Dunque, già prima Mariano Bella, il suo omologo, diciamo così, in Confcommercio, diceva, guardate, l'unica, non ci attendiamo niente come apporto dalla produzione industriale manifatturiera, il turismo ha dato meno di quello che ci si attendesse sul fronte italiano, adesso speriamo molto nell'andamento dei consumi nel quarto trimestre per via di un potere di recupero da parte delle famiglie e soprattutto di un'inflazione che inizia a essere piatta. Vorrei sapere se anche lei è d'accordo, cioè anche voi vi attendete che il quarto trimestre, oltre che il terzo, non dia un grande apporto sul fronte industriale, e poi che cosa ha contribuito a questo calo dell'indice RTT?
Allora, sulle prospettive posso dire questo, che effettivamente è vero che c'è stato un buon recupero del potere d'acquisto, e c'è stato tra l'altro un innalzamento della propensione al risparmio delle famiglie, che compensava quello che diciamo l'utilizzo del risparmio che era stato fatto dalle famiglie negli scorsi anni con l'inflazione elevata. Poi ciclicamente noi vediamo sempre che in fine anno i consumi vanno abbastanza male, quindi speriamo che quest'anno invece succeda il contrario, quindi magari c'è possibilità che comunque vadano meglio di quello che ci aspettiamo. E su invece RTT, quello che dice sostanzialmente che abbiamo due terzi, i due mesi su tre del terzo trimestre sono andati male, e l'unica che ha tenuto, diciamo, a vedere i settori, sono le costruzioni, che più o meno sono andate positivo, per il resto industria e servizi sono andate male entrambe. Quindi oltre al calo di agosto c'era stata una risalita a luglio, ma se uno va a fare il netto, alla fine il netto è negativo. Ora nell'indagine ci dice che a settembre c'è un recupero, ma io temo molto che anche nell'indagine noi facciamo alle grandi imprese industriali associate a Confindustria, temo molto che anche questo recupero a settembre, che a questo punto lo dirai per scontato, un piccolo recupero ci sarà, ma è semplicemente un dato statistico, cioè quando si scende molto, poi dopo di solito il mese successivo si recupera qualcosa, bisogna vedere se riusciamo a recuperare più di quello che abbiamo perso, quasi sempre ultimamente non accade, e probabilmente anche i prossimi mesi non vedo al momento non vediamo proprio un recupero stabile, cioè per poter dire che c'è un recupero servono almeno 4-5 mesi in positivo, insomma, ecco, che non vediamo.
Senta, fermo restando che dico da alcune ascoltatori, non sono contro l'auto elettrica, ho detto mille volte i dubbi, non è che poi posso ripetere tutti i dubbi che ho da chi ci approvvigioniamo, quante CO2 mettiamo per produrre, non solo quella che metto io quando giro con l'auto elettrica, di quante colonnine abbiamo bisogno e quando saranno pronte, quanto costeranno i modelli, vabbè, ho detto solo che bisogna arrivare al 2035, fermo ammesso non concesso che quella sia la data, dando la possibilità di sviluppare anche altri modelli, non solo elettrici. Non mi sembra di essere contro l'auto elettrica, che ne so, ma se magari dovessi avere emissioni bassissime in altre formule, perché non adottarle? In altre motorizzazioni, perché non adottarle? Tornando a noi, questo rallentamento industriale quanto è dovuto all'automotive? Noi sappiamo che il 20% circa di un'auto tedesca è fatta da componentistica italiana, oltre alla produzione italiana diretta, e quanto è dovuto ad altri fattori?
Beh, sicuramente c'è una componente dei mezzi di trasporto che non stanno andando bene, soprattutto le auto, però ci sono altre, devo dire la verità, che è abbastanza generalizzato. Abbiamo a livello nazionale abbiamo consumi bassi, soprattutto di beni, proprio bassi, molto 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 bassi. A livello di domanda internazionale anche lì i consumi sono comunque bassi, abbiamo un'Unione Europea che cresce pochissimo e quindi la domanda è bassa, e quando è così è inevitabile che l'industria quindi non riesce a produrre, non ha né domanda interna né domanda estera che tira, e quindi al prescindere dell'automotive che probabilmente va peggio degli altri settori, però comunque è abbastanza generalizzato al momento.
E non arriva nessun elemento anche dall'export. Ecco, per concludere, ma è quello che diciamo non piace della vostra analisi, mettiamola così, è che siamo di fronte a un calo, a parte le costruzioni, un calo diciamo parallelo tra consumi, cioè quindi servizi e manifattura. Cioè abbiamo visto negli anni passati il recupero post-Covid, aveva fatto prima la manifattura, e poi quando la manifattura è iniziata un po' a rallentare, anche perché non poteva crescere a quei livelli anno su anno, il testimone l'avevano raccolto i servizi, anche perché avevano riaperto e c'era stato il boom. Adesso mi sembra che nessuno aiuti l'altro, o sbaglio?
No, è esattamente così. Noi l'avevamo detto inizio anno, avevamo detto che ormai davamo per completato il recupero post-Covid sia dei servizi che dei beni, e quindi di conseguenza da inizio anno più o meno vedevamo quello che era le dinamiche in atto, che adesso sono fuori ormai da recuperi post crisi, e si vede hanno tenuto un pochino i servizi per i primi mesi dell'anno, obiettivamente hanno tenuto abbastanza, molto meglio dei beni, e adesso si stanno appiattendo lentamente anche quelli, ma anche i servizi non erano andati molto bene, forse un po' spinti probabilmente più dal turismo che altro, e adesso stanno rallentando un po' tutti quanti, ma questo era un po' nelle cose perché i consumi erano cresciuti molto al di sopra, certo, delle nostre possibilità negli scorsi anni, e quindi sapevamo che quest'anno sarebbe stato un anno un po' più complicato.
Senta, direttore, in una battuta, quanto è importante a questo punto, con questa frenata, stagnazione, l'industria 5.0? Perché il presidente di Confindustria Rossini da Vicenza settimana scorsa ha detto: guardate che però ci sono 16 passaggi per ottenerla, sono troppi. Oggi ci dovrebbe essere stato un incontro col ministro Urso, però insomma è da lì, perché un po' il PNRR qualche impatto sulle costruzioni lo sta avendo, è da lì che può arrivare un po' così di respiro?
No, 5.0 credo che non darà, almeno se rimane quello che è adesso, credo che è abbastanza complicato. Il fatto stesso che sia cresciuto gli investimenti in impianti e macchinari nel secondo trimestre, quindi prima che venisse effettivamente implementato, hanno ripreso a crescere, perché le imprese diciamo in qualche modo non ci hanno creduto.
Non ci credo.
Hanno detto hanno aspettato un anno per vedere se riusciva a intercettare l'agevolazione, e chi invece
poi aveva i capitali per farlo. Perché 4.0 Renzi Calenda, così mi direte, aveva il vantaggio che era molto semplice, cioè andavi in automatico, e non ho capito perché qua non si sia fatto allargando il settore, se è per non spendere, ma non penso, perché ci sono 6 miliardi messi in PNRR per questa cosa, per cui torneremo sul tema. Grazie intanto al direttore del Centro Studi di Confindustria. È chiaro che oggi le notizie sul fronte economico non sono buone sull'inflazione, non buone sul resto. Grazie ad Alessandro Fontana, è veramente tutto per questa puntata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.